Questa sera continuiamo il nostro studio dell'adorazione riformata e lo facciamo guidati da questo libro che non è in italiano e non credo che ci sarà, almeno noi non abbiamo in programma di tradurlo, però è un buon libro sul ritorno alle fondamenta dell'adorazione riformata. Il titolo è With Reverence and Awe, che significa, potrebbe essere tradotto con riverenza e timore, o con riverenza, rispetto e timore, ecco. Questo awe è il senso di stupore, di meraviglia che noi abbiamo davanti a qualcosa che è estremamente grande. E questa sera parlerò del contenuto del quinto capitolo di questo libro che praticamente affronta la questione del principio regolativo dell'adorazione. Vedremo che cos'è il principio regolativo, il principio normativo, insomma, sono cose che magari avete già sentito ma che verranno esposte anche in modo, spero, ordinate. Il libro inizia con la citazione di un paragrafo o di parte di un paragrafo di un capitolo della Confessione di Fede di Westminster, che nella nostra Confessione di Fede, la Confessione Battista del 1689, si trova, diciamo, pari pari, nel senso è perfettamente identico. Quindi ve lo leggo, e parte, la citazione parte del capitolo 22 nella Westminster, il capitolo 21, corrisponde al capitolo 21 e dice così: il modo accettevole di adorare il vero Dio è stato rivelato da Lui stesso. Quindi il modo accettevole di adorare il vero Dio è stato rivelato da Lui stesso. E quindi le forme della nostra adorazione sono limitate dalla sua volontà rivelata. Le forme, quindi il modo in cui dobbiamo adorare Dio, in modo che sia accettevole, Dio lo ha rivelato, ce l'ha fatto sapere. E le forme della nostra adorazione, quindi questo modo di adorare Dio assume delle forme. Queste forme in cui noi adoriamo Dio, secondo la sua rivelazione, sono limitate dalla sua volontà rivelata. Cioè c'è un certo bordo, non si deve andare oltre una certa, un certo limite, appunto, sono limitate dalla sua volontà rivelata, vedremo cosa significa. E poi aggiunge: non è lecito adorarlo secondo invenzioni e schemi umani, né secondo i suggerimenti di Satana, né con immagini, né in altri modi non prescritti dalle sacre scritture. Quindi viene detto, affermato positivamente, che Dio ha rivelato il modo in cui vuole e deve essere adorato, che queste forme dell'adorazione sono quindi limitate dalla rivelazione che Lui ci ha dato, e viene affermato in senso negativo, cioè come non deve essere fatto, né con forme e modi ed elementi, noi potremmo dire, per usare un termine anche che vedremo alla fine di questa lezione, diciamo, di questo studio, con elementi che sono inventati dagli uomini, tantomeno suggeriti da Satana, ovviamente, ma neanche, diciamo, con modi, dice, non, né immagini né altri modi che non sono prescritti dalle Sacre Scritture. Vedremo un po', e questo sarà un po' quello che dirò, la spiegazione di quanto è espresso in questo paragrafo. Pensate un momento, io vi faccio la domanda, vi lascio pensare un momento e poi cercate di dare la risposta nella vostra mente, o magari perfino la potete anche esprimere vocalmente. Una persona che entra nel nostro culto della domenica mattina e magari è assolutamente estranea, cioè la prima volta che entra in un culto, o magari la prima volta che entra in un culto di una chiesa evangelica riformata. Se alla fine gli si chiedesse: senti, puoi esprimere con un aggettivo o due al massimo che cosa te ne è sembrato, cioè puoi esprimere con un aggettivo quello che hai visto e ciò a cui hai partecipato. Secondo voi cosa direbbe? Qui ovviamente si aprono tante possibilità. O se per esempio voi doveste dire a qualcuno, evangelico, cattolico, chiunque esso sia, vieni ad adorare il Signore in me, insieme a noi. Il nostro culto è, e qui ovviamente ci vuole un aggettivo. Quale aggettivo potremmo noi, secondo voi, quale aggettivo potremmo usare o quale aggettivo dovremmo usare? Allora, quale potremmo usare e quale dovremmo usare per descrivere il culto che noi offriamo a Dio? Adesso qui, queste domande a bruciapelo ci fanno, vi aiuto un po' a riflettere, poi se parte uno poi ci saranno mille parole, ma intanto, per esempio, qualcuno, se noi vogliamo convincere qualcuno a venire al nostro culto, gli possiamo dire: vieni al culto, sai, è bello. Bello però è un aggettivo che parla di, diciamo, di forma estetica, no? È bello, oppure, sai, è, qualcuno potrebbe dire, è commovente perché c'è, che so, un certo tipo di musica, un certo modo di fare. Per esempio, ci sono chiese che fanno di un certo tipo di certi elementi della loro adorazione la ragione per attrarre la gente a venire. Per esempio, mi sono trovato, qualche volta l'ho detto qualche tempo fa, in una chiesa dove si cantavano queste melodie estremamente coinvolgenti e travolgenti di tipo ebraico, no? Non so se avete mai sentito la musica ebraica, è estremamente, commovente, e soprattutto siccome poi a un certo punto è basata sulla ripetizione continua e spesse volte anche l'aumento della velocità e del ritmo, spesse volte ha proprio questo effetto far sorgere forti emozioni. Se voi mettete in un culto una batteria, l'effetto del canto è completamente diverso rispetto all'assenza della batteria. Ma non solo, potremmo anche essere, per esempio, in un culto, si potrebbe anche, all'inizio della riunione qualcuno potrebbe pensare, invece di salire sul pulpito e leggere il salmo, il pastore arriva e accende una candela. E questa candela, a che serve? Questa candela rappresenterebbe la presenza di Cristo, luce della Chiesa, in mezzo a noi, in fondo, il candelabro. O altre cose, l'incenso, no? A qualcuno dà fastidio l'odore dell'incenso, ad altri invece piace. Perché non le facciamo queste cose? Allora, comunque, un culto, un nostro culto, secondo voi, quale sarebbe un aggettivo per poterlo descrivere? Solenne. Riformato già è un po' più difficile, solenne probabilmente rende l'idea, è qualcosa di serio, di non casuale, di ordinato, di certo, sicuramente. Simona, tu avevi qualche ordinato. Biblico, scritturale. Queste sono queste per il nostro culto, no? Però in genere, invece, noi vediamo che le persone, se voi ci fate caso, in genere quando si descrive diciamo, vogliono persuadere la gente ad andare ad adorare Dio insieme a loro, dicono, vieni da noi, sai, è un culto emozionante, è un culto, allegro, no, allegro, spontaneo, libero, cose di questo. In genere si usano questi aggettivi. Ora, si potrebbero usare vari aggettivi, ma il problema è questo. Quali si dovrebbero usare o come dovrebbe essere qualificato un culto che viene reso a Dio? Il metodo, il più semplice metro per valutare un culto è, oltre ad essere solenne, ordinato, ma è questo, è conforme alla Scrittura. Cioè, il modo in cui noi adoriamo Dio è secondo la Scrittura, secondo la Bibbia, secondo il modo che Lui ha stabilito, oppure no? Questo è... Esatto, certo, certamente, però il punto è che su questo poi ne dobbiamo discutere, perché chi entra e chi e viene qua dice, sì, però la Scrittura ci dice che dobbiamo fare così, mostramelo, fammelo vedere. Questo è il punto. Allora, perché l'adorazione è di un certo tipo tra di noi? Che cosa significa adorazione riformata? Riformata rispetto a che cosa? Allora, quando la riforma protestante è stato proprio questo, c'era una sola chiesa in Europa nel 1500 e certi uomini hanno detto questa chiesa deve essere riformata, deve prendere una forma diversa da quella che ha. C'ha una certa forma, deve prendere un'altra, deve essere rimessa in una forma. È un po', come dire, insomma, questa chiesa si è deformata e deve essere riformata, cioè rimessa nella forma che aveva all'inizio. Questo era il senso. E infatti i riformatori così si chiamarono o così furono anche chiamati proprio perché avevano l'obiettivo di abbandonare gli abusi medievali che si erano introdotti nella Chiesa. E siccome dovevano riformare la Chiesa e l'adorazione, dovevano prendere un modello, cioè una forma. Quale forma? Scelsero di usare e di dire noi dobbiamo prendere la forma della Scrittura, cioè tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi crediamo, compreso il culto che rendiamo a Dio, deve essere conforme alla Scrittura, quindi deve essere riformata secondo la Scrittura. E il principio era proprio quello, sola Scrittura, in tutte le cose, sola Scrittura. Diciamo, ma questa però, questa introduzione, questo l'ha introdotto nel culto Tizio, Caio, questo concilio, questo Papa. No, i riformatori dissero, noi ci fonderemo soltanto su quello che dice la Scrittura. E perché? Perché partirono dai comandamenti. Il primo e il secondo comandamento sono assolutamente fondanti a questo proposito. Nella prima tavola della legge noi abbiamo i comandamenti cioè i doveri che l'uomo ha nei confronti di Dio. E il primo comandamento qual è? Io sono il Signore, il tuo Dio, non avere altri dei oltre a me. Quindi, siccome pregare qualcuno significa riconoscerlo come Dio, e questa è una prima cosa, non si può pregare a nessun altro al di fuori di Dio. Quindi il primo comandamento obbligava che il culto dovesse essere rivolto a Dio soltanto. Qualunque atto di devozione, di onore, di riverenza, di innalzamento, a qualunque persona, uomo, spirito, vivo, morto, che non fosse Dio, è vietato, perché io sono il Signore, il tuo Dio, non avere altri oltre a me. Quindi l'adorazione ha, vedete come si restringe immediatamente il campo, Non ci può essere un culto a Dio, un culto a Maria, un culto a quel santo, un culto a quell'altro, ma solo Dio deve essere adorato. Ed è inutile ed è vana la distinzione tra culto di latria e culto di dulia, perché onorare e adorare è la stessa cosa. Noi non adoriamo Maria, noi la onoriamo. Dio solo deve essere onorato. A Dio solo devono essere rivolte le nostre preghiere. No, ma noi non preghiamo Maria, noi chiediamo l'intercessione di Maria o dei santi. Non c'è nella Bibbia nessun esempio di richieste ad altri uomini o altre persone al di fuori di Dio stesso. Quando qualcuno si inginocchiò davanti a un angelo o davanti a un uomo, furono impediti dal farlo. Pietro disse: alzati, sono un uomo come te, a Cornelio. Giovanni, che si era inginocchiato davanti all'angelo, disse: guardati dal farlo, adora soltanto Dio. Cristo è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. È scritto: adorerai il Signore Dio tuo, solo Lui servirai, solo a Lui renderai il culto. Ma non troviamo nessun esempio nella scrittura di una preghiera che sia rivolta. Perfino Maria disse ai servitori nella nozze di Canaan: fate tutto quello che lui vi dirà. Quindi il primo comandamento, non avere altro Dio oltre a me, significa rivolgi il tuo culto solo a Dio. E poi il secondo comandamento, non farti sculture, immagini, alcune delle cose che sono in cielo, sulla terra, sotto la terra, non servire queste cose, io sono un Dio geloso. Quindi il carattere di Dio è il modo in cui Dio vuole essere adorato, non mediante l'uso di immagini, ma mediante in spirito e verità, è un'altra limitazione dell'adorazione a Dio. Quindi i primi due comandamenti sono il perimetro già o comunque la direzione della nostra adorazione. A questo punto, e anche dopo la riforma protestante, si formarono due scuole riguardo all'adorazione. Allora, noi abbiamo da una parte la Chiesa Cattolica, che è accusata da parte dei riformatori di adorare Dio facendo cose che Dio ha proibito. Perché se tu adori Dio usando immagini, Dio lo ha proibito, non lo si deve fare. Quindi l'uso di immagini o altre cose non si deve fare. Però poi e questa fu la posizione presa dai luterani e fu anche presa dagli anglicani dopo, l'idea che noi non dobbiamo fare nell'adorazione le cose che Dio ha vietato, però possiamo fare le cose che Dio non ha proibito. Questo si chiama principio normativo, lo ripeto, non dobbiamo fare le cose che Dio ha vietato, ma possiamo fare le cose che Dio non ha proibito. Allora, per esempio, prendiamo una messa, giusto? Una messa cattolica, pensiamoci. La messa cattolica, vediamo com'è organizzata, vedete, con i paramenti. L'ha proibito il Signore di non usare paramenti? Quindi, ovviamente, se non lo ha proibito, noi possiamo metterci, quindi una bella veste, non la toga, ma una veste bella colorata, violetto nel periodo della Quaresima, bianco o che ne so, dorato. Poi ci sono i colori delle tonache dei preti che officiano, sono determinati in certi periodi dell'anno. Possiamo accendere le candele, perché non dobbiamo usare le candele? C'è scritto da qualche parte che non si devono usare le candele? No. Quindi, certo, quando si tratta di di pregare a Maria, no, quello non si deve pregare a nessuno, quindi le cose che riguardano l'adorazione ad altri o il culto ad altri che sia al di fuori di Dio non si devono fare, però ci sono tante, e poi ci sono cose, per esempio la preghiera, perché nella messa ci sono le preghiere, il Padre Nostro, oppure la lettura del Vangelo, la predicazione del Vangelo. Queste cose qui si possono fare. Allora, gli anglicani e i luterani tolsero dal culto tutto quello che era assolutamente vietato, però non tolsero quello che non era vietato, cioè dal culto doveva essere tolto quello che era contrario alla parola di Dio, benissimo, però non doveva essere tolto quello che non era espressamente vietato. Questo si chiama principio normativo dell'adorazione. Invece Giovanni Calvino e dopo di lui i puritani e quindi tutta la tradizione riformata espressero un altro principio che viene detto il principio regolativo dell'adorazione, che è questo. Il principio regolativo dell'adorazione dice: non si deve fare non solo quello che Dio vieta, perché sarebbe un'aperta disubbidienza ai suoi comandamenti, ma si deve fare solo quello che Dio ordina espressamente di fare. Allora, il punto non è vietato, possiamo adorazione, solo quello. Noi che cosa abbiamo come dal Signore ordinato nell'adorazione? L'annuncio della parola, la preghiera, il canto, la celebrazione degli ordinamenti del Signore, la cena del Signore e il battesimo. L'adorazione riformata è diventata proprio questo, il culto, il principio regolativo impone di fare soltanto le cose che Dio ci ordina di fare. Allora, qualcuno lo ha considerato tutto questo come, ecco, limitante, perché in fondo che male c'è se noi accendiamo una candela? Che male c'è se noi bruciamo un poco di incenso? Che male c'è se noi mettiamo dei pareamenti? E allora noi potremmo dire: che male c'è se durante il culto facciamo una drammatizzazione di una parabola? No, mentre invece di fare la predicazione, no? Mettiamo che durante il culto ci sono due giovani o tre giovani che fanno la drammatizzazione della parabola del figlio prodigo. C'è una recita, una scenetta. Oppure una danza. No, a un certo punto il pastore no, perché poi sarebbe un po' troppo questo, ma un certo numero di persone si mettono a fare una danza non sensuale, non una danza tipo discoteca, ma una danza rituale, no? Perché non farla? La risposta del principio regolativo è perché non ci viene comandato di fare queste cose. Cioè, la scrittura, vero è che non lo vieta, ma il problema è che non lo ordina. Che quando dobbiamo adorare Dio secondo il Nuovo Testamento, l'insegnamento di Cristo, l'insegnamento degli Apostoli, queste cose noi non vediamo che la Chiesa le fa, noi non vediamo che ci vengono ordinate, ma l'esempio che noi abbiamo e gli ordini positivi che ci sono detti sono questi: preghiere, canto, predicazione della parola di Dio, celebrazione degli ordinamenti. Oggi, stamattina per esempio, ho sentito di una Chiesa evangelica, tra virgolette, io lo metto tra virgolette perché e me ne assumo la responsabilità, che in questi giorni ha celebrato la festa delle capanne, la festa dei tabernacoli, ma non qui a Caltanissetta l'hanno fatto, cioè per una settimana hanno fatto queste capanne e si andava lì e cantavano e facevano la festa dei tabernacoli. Perché l'hanno fatta? Perché gli hanno spiegato e hanno detto: noi dobbiamo avvicinarci al popolo ebraico. Quello che faceva il popolo ebraico, sicuramente danno le idee molto confuse queste persone, sicuramente non c'è stata tra di loro l'esposizione dell'epistola agli ebrei, insomma, non l'hanno ascoltata la predicazione, ma soprattutto io ho detto semplicemente questo: immaginate che tu hai, che ti manca tuo papà per molto tempo, no? E allora tu hai la fotografia di tuo papà, l'immagine di tuo papà, papà è fuori casa, Irene, papà non c'è, oppure Marta. E voi tutte le sere, siccome volete bene al vostro papà, prendete la fotografia, la guardate, pensate a papà, pregate per papà, insomma, e vi confortate con il fatto che avete un papà. Ci sono tanti che non ce l'hanno il papà, Però poi a un certo punto papà ritorna a casa. E ritorna a casa e ce l'avete in carne e ossa, invece la sera di andare ad abbracciare papà e a baciarlo e andate di nuovo dalla fotografia e fate quello che facevate quando, come quando non c'era. E secondo voi è una cosa che è giusta farla? Se lo faceste, papà sarebbe contento o sarebbe dispiaciuto? Dispiaciuto. Perché? Perché avete la realtà delle cose e vi rivolgete alle immagini. Ora, nell'Antico Testamento noi avevamo le immagini, avevamo la figura, l'ombra delle cose reali, ma è venuto Cristo e quelle cose sono state abolite, il Tempio non c'è più, la Pasqua non si deve celebrare più, la festa dei tabernacoli che ricorda il pellegrinaggio di Israele nel deserto non si deve fare più, perché abbiamo la realtà delle cose, abbiamo la sostanza, la forma non ci interessa più, erano figure ed ombre, le abbiamo messe da parte. Quindi il culto cristiano è appunto proprio questo, si deve fondare sulla realtà delle cose. Lutero diceva, no, il culto, siccome abbiamo cinque sensi, deve soddisfare tutti e cinque i sensi, no? Il gusto, il tatto, l'olfatto, la vista, l'udito. Invece Calvino aveva un'idea diversa. Diceva, quanto più ci compiace e gratifica i nostri sensi naturali, meno è spirituale il nostro culto. Non lo so se effettivamente avesse tutti quanti i torti, ma in realtà, io non la metterei proprio in questi termini, tuttavia è vero che meno noi tendiamo, cioè più tendiamo a gratificare i sensi, molto più noi ci allontaniamo spesso dalla sostanza delle cose. Quindi la adorazione riformata su che cosa si basa? Allora, abbiamo alcuni testi della scrittura, ve li leggo e questi credo che siano abbastanza per convincerci del modo in cui noi adoriamo Dio, per quanto non sia tra virgolette esaltante, eccitante dal punto di vista dei sensi, però è quello che Dio vuole. Prima di tutto, abbiamo le parole del nostro Signore Gesù Cristo. In Matteo 15:9, Gesù rimprovera i farisei. Gesù rimprovera questi adoratori del suo tempo, dicendo così, Matteo 15, versetto 9, citando Isaia 29:13, se non sbaglio, 29:13 dice così: invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Cioè, quando noi nel culto insegniamo e facciamo cose che sono state inventate dagli uomini, noi rendiamo a Dio un culto che è vano, che non lo compiace. Dio non si compiace dalle cose che hanno inventato gli uomini. L'Apostolo Paolo, affrontando anche questo problema, diciamo, nell'Epistola ai Colossesi, dice così, e leggo da Colossesi 2, i versetti 22 e 23, anzi leggo dal versetto 20, se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché come se viveste nel mondo vi lasciate imporre dei precetti quali non toccare, non assaggiare, non maneggiare, tutte cose destinate a scomparire con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini. Quelle cose hanno, è vero, una reputazione di sapienza per quel tanto che è in esse di culto volontario, di umiltà, di austerità nel trattare il corpo, ma non hanno alcun valore e servono solo a soddisfare la carne. Adoriamo Dio e lo onoriamo con un fioretto, non mangiamo la carne di venerdì, non mangiamo la carne nel periodo della Quaresima, oppure adoriamo Dio in questo modo e facciamo queste invenzioni umane che non sono prescritte e quindi che hanno soltanto un valore di soddisfare la nostra carne, perché ci fanno sentire come se noi stiamo facendo qualcosa di grande, di importante, di gradito a Dio, ma davanti a Dio, dice l'Apostolo Paolo, non hanno nessun valore, non toccare, non maneggiare, eccetera. Non solo, ma c'è un passo che secondo me, come si dice, taglia la testa al toro, non al topo, come ha detto qualcuno, taglia la testa al toro, cioè è la questione definitiva, che è nel Vangelo di Matteo, quando Gesù, prima di ascendere al cielo, dice così: andate insegnando loro a osservare tutte quante le cose che io vi ho comandate. Gesù ci dice che quando facciamo discepoli per Lui, andate dunque, fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e insegnando loro a osservare tutte le cose che io vi ho comandate. Allora la domanda è: cosa dobbiamo fare come discepoli di Cristo? Cristo ha detto: adora il Signore, a Lui il culto. Cristo ha detto di non fare, abbiamo le sue parole, di non seguire i precetti degli uomini. Cristo ci ha dato degli ordinamenti: fate questo in memoria di me, battezzate. Cristo ci ha ordinato di predicare la parola di Dio. Cristo ci ha ordinato di pregare. Ma Cristo ci ha ordinato di bruciare l'incenso. Cristo ci ha ordinato altre cose che noi non facciamo nel nostro culto proprio perché il Signore non ha ordinato. Quando Gesù lo arrestarono, vi ricordate che Giuda gli disse a quelli che lo dovevano arrestare: prendete quello che io vi indicherò con un bacio. Perché Giuda ha dovuto baciare Gesù? Perché Gesù era vestito come tutti quanti gli altri, non aveva niente di particolare. Se Gesù fosse stato una persona stravagante che andava in giro con la scozzetta o con la mitra o col bastone pastorale, oppure vestito con una veste bianca o nera o rossa rispetto agli altri, Giuda non c'era bisogno che lo baciava per indicarlo. Dice: prendete a quello lì che ha la croce di ferro attaccata, o la croce d'oro, o qualunque altra cosa. Sto scherzando, no, ovviamente. Ma Giuda l'ha dovuto indicare proprio perché Gesù era assolutamente come tutti gli altri, nell'esteriore. Non era né troppo brutto, né troppo bello, né troppo alto, né troppo basso. Vestiva come tutti quanti gli altri. E questo per noi è un esempio. Cioè, noi dobbiamo fare come Gesù faceva. La sua autorevolezza non era determinata dal fatto che quando saliva sul pulpito a insegnare si metteva la toga. La sua autorevolezza era la sua vita e i suoi insegnamenti. No? Quindi, se Cristo è il nostro esempio, noi dobbiamo seguire l'esempio di Cristo e di fare tutte le cose che Lui ci ha ordinato di fare. Dio è un Dio geloso. Noi siamo corrotti. E quindi siccome siamo corrotti, se abbiamo la libertà di adorare Dio come meglio ci piace, che cosa faremo? Introdurremo delle corruzioni nella nostra adorazione. Vi ricordate quando ci fu la divisione del regno in Israele? Non mi prolungo molto, sto per concludere. Dopo la morte di Salomone, ci fu la divisione nel regno di Israele, e c'era Roboamo e Geroboamo, che divennero i due conduttori, uno del regno del sud e l'altro del regno del nord. E Geroboamo si inventò una religione, pretendeva di adorare Dio, no? Ma si fece una casta sacerdotale a conto proprio, fece dei vitelli d'oro e li mise lì a Samaria in modo che non andassero a Gerusalemme ad adorare. Perché? aveva degli scopi politici per tenere il suo popolo lontano da Gerusalemme, perché se fossero andati, continuati ad andare nel Tempio ad adorare, quello perdeva anche in qualche modo potere. Quindi, quando ci sono delle introduzioni nuove nell'adorazione a Dio, ci sono sempre delle motivazioni che sono peccaminose e corrotte. Quindi il Signore vuole piuttosto, è geloso, e noi potremmo leggere dei passi nel libro dell'Esodo, al capitolo 34, versetti 13 e 15, ma vorrei leggere questi due passi e poi concludiamo. Per esempio, in Deuteronomio 12, dal 29 al 32, Deuteronomio 12, verso 29, dice così: quando il Signore il tuo Dio avrà sterminato davanti a te le nazioni che tu stai andando a spodestare, quando le avrai spodestate, ti sarai stabilito nel loro paese, guardati il bene dal cadere nel laccio, seguendo il loro esempio, dopo che saranno state distrutte davanti a te, e dall'informarti sui loro dei, dicendo: come servivano i loro dei queste nazioni? Anch'io voglio fare lo stesso. Cioè Dio sta dicendo: voi siete una nazione completamente diversa, il vostro modello di adorazione a Dio è secondo quello che io vi ho insegnato, non quello che hanno fatto gli altri, soprattutto queste popolazioni pagane. Non farai così riguardo al Signore Dio tuo, perché esse praticavano verso i loro dei tutto ciò che è abominevole per il Signore e che egli detesta. Davano perfino alle fiamme i loro figli, le loro figlie, in onore dei loro dei. Avete cura di mettere in pratica tutte le cose che vi comando, non vi aggiungerai nulla, non vi toglierai nulla. E questo comandamento noi lo troviamo anche alla fine della Bibbia, nel libro dell'Apocalisse: maledetto colui che avrà aggiunto qualcosa o che avrà tolto qualche cosa. Non aggiungere e non togliere nulla. Per questo so la Scrittura. Per questo so la Scrittura. E quindi, forse qualcuno potrebbe dire: ma sì, però ci sono alcuni che sono, pure sbagliano, ma sbagliano nella sincerità. La sincerità di per sé non è una garanzia di accettazione da parte di Dio. Sì, certo, c'è l'aggravante quando c'è anche la frode, ma chi sbaglia sinceramente, sbaglia. Cioè, se io sono sinceramente convinto che bisogna guidare a sinistra, no? Perché ho la mentalità dell'Inghilterra, quindi arrivo qui e in autostrada mi metto, prendo l'altra corsia, oppure cammino. Tutta la mia sincerità e la mia forte convinzione mi libererà dal fare un incidente e ammazzare a qualcun altro? Nessuno, no, perché sto facendo una cosa che è completamente sbagliata. Stasera mi dispiace per Simona, ma la sto torturando pure io. Va bene. Diciamo, quindi, questo principio è un principio di libertà. Dio ci limita nella nostra adorazione, ma non per privarci di cose buone, ma perché vuole darci quella che è la vera libertà, che è un amore verso il prossimo, perché è la chiarezza, cioè quando noi ci comportiamo con chiarezza nei confronti del prossimo, noi abbiamo un giusto atteggiamento. E infine, l'ultima cosa, ho davvero concluso, proprio per questa ragione l'adorazione riformata distingue due cose diverse: gli elementi dalle circostanze. Allora, l'adorazione riformata afferma che ci sono elementi che sono sempre gli stessi e non possono cambiare. Quali sono gli elementi dell'adorazione riformata? La preghiera, il canto, la predicazione della parola di Dio, la celebrazione degli ordinamenti. Questi sono gli elementi. Le circostanze possono cambiare. Per esempio, noi possiamo decidere di riunirci alle 10:30 o alle 11 o alle 6:30 del pomeriggio, o possiamo in certe occasioni perfino avere delle variazioni che possono essere determinate da fattori culturali. Mettiamo che per esempio c'è un blocco stradale, una domenica, e noi non possiamo venire qui alle 10:30. Diciamo il culto lo facciamo pomeriggio, la mattina ci riuniamo a casa. Cioè, le circostanze possono cambiare, ma gli elementi no. E questo è il punto. Allora, l'adorazione cristiana si può adattare a tutte le culture, di tutti i tempi, di ogni popolo. C'è una libertà e una certa elasticità. Tuttavia, ci sono gli elementi che sono quelli fondamentali dell'adorazione cristiana che non possono essere né eliminati, né modificati, né sostituiti, né bisognerebbe aggiungere altre cose. Perché, per esempio, diciamo, va bene, la nostra, per ora c'è un bisogno che è quello di pregare per una questione particolare. Dedichiamoci alla preghiera in maggiore quantità e non predichiamo. Possiamo pregare di più, ma non possiamo né dobbiamo eliminare e togliere quella che è invece l'elemento così importante e centrale che è della predicazione della parola di Dio. Per esempio, non c'è scritto da nessuna parte che chi predica deve avere la giacca e la cravatta, per esempio. È una questione il fatto che ci sia la giacca, la cravatta, che si veste in un certo modo, ci si presenta in un certo modo, ha a che fare più che altro con la forma, con la dignità anche del ruolo che si ricopre. Se io venissi e salissi sul pulpito con una maglietta, che ne so, con Topolino e Minni, che ne so, magari vi distrarrei, no? Allora, in certi casi può essere anche di distrazione, però anche una cravatta particolarmente estrosa, quindi bisogna fare particolarmente attenzione, ma non è quello il punto essenziale dell'adorazione. Ci sono degli elementi dell'adorazione che non possono cambiare e ci sono poi delle circostanze che possono essere diverse. Gli elementi sono ciò che facciamo. Le circostanze sono come lo facciamo, come può cambiare, cosa no. Questa è l'adorazione, questo è il principio regolatore o regolativo dell'adorazione e questo è quello che noi ci studiamo di fare. Certo, facciamo attenzione, perché si può essere anche eccessivamente rigidi nell'applicazione di questo principio, perché per esempio qualcuno potrebbe dire sì, ma dove sta scritto, per esempio, che la Chiesa si deve riunire due volte la domenica? La mattina e la sera. Allora, prego. Esatto, questo è un accordo che noi abbiamo ed è una deduzione che noi abbiamo fatto in base a quello che crediamo intorno al giorno del Signore, che è un giorno speciale che abbiamo visto che vogliamo consacrare per l'adorazione a Dio. Però questo non significa che se c'è una chiesa che celebra il culto al Signore una volta alla domenica, noi dobbiamo dire che quella non è una chiesa cristiana. Certo, la domanda è: cosa fai il resto del giorno? Se te ne vai al mare, se te ne vai a giocare, se te ne vai. Cioè, se c'è anche la possibilità di profanare il giorno del Signore. Ma se vai, per esempio, a fare una visita ai malati, o ai bisognosi, o lo apparti quel giorno per adorare Dio, come abbiamo visto la volta scorsa, che il giorno del Signore è un giorno speciale che Dio ha stabilito affinché lo adoriamo. Non è detto che necessariamente per fare bene tutte le cose devono essere fatte allo stesso modo, però ci sono delle cose che devono essere fatte. Quelle cose che noi facciamo sono gli elementi dell'adorazione, il modo in cui lo facciamo può variare a seconda delle circostanze, e non è lì che ci dobbiamo impuntare. Non è lì che ci dobbiamo impuntare. Io ho finito. Se avete qualche domanda da fare, me la fate, altrimenti preghiamo e poi...